Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Sentete! Pensavate che non fossimo qui questa mattina, ma invece siamo qua con una nuova puntata di Cine Yang. Vi abbiamo messo un po' di paura, eh sì, perché ci avviciniamo ad una delle feste cinematograficamente più importanti, cioè la festa di Halloween, e quindi noi siamo qua con Cine Yang. Io sono Michele Storelli e accanto a me c'è quel mostro di bravura, quel mostro di sapienza che è Samuel Allegrini.
Grazie, bentornato a Cine Yang. Sì, oggi è un altro speciale, come era stato quello di Ciffoni, però stavolta dedicato ad Halloween. Abbiamo deciso 4 film, sia live action che d'animazione, su dedicato su una delle feste più amate dai panzoni degli americani.
Ma solo 4? C'è una vera e propria cinematografia con tantissimi film dedicata ad Halloween. Noi sì, va bene, Samuel ne ha selezionati 4, quindi sono i best 4 di Halloween. E con che cosa cominciamo?
Con Hocus Pocus, film del 1993 diretto da Ken Ortega. Io in verità conosco Jen Ortega, ma non è importante. La trama parla di una cittadina di nome Salem che nel 1693 vivevano 3 streghe, le sorelle Sanderson, che erano ste streghe che erano vecchie e perciò cercavano di prendere dei ragazzini per dar loro la giovinezza. Però furono impiccate, però dicevano che una vergine sarebbe venuta a accendere la fiamma nera, così potevano ritornare in vita. 300 anni dopo, nel 1993, ovvero l'anno in cui era uscito il film, c'era un ragazzo proveniente da Los Angeles che con la sorella andava a fare dolcetto scherzetto, la tradizione di Halloween, con la fidanzata, che ci sono delle battute un pochettino così nel film. Praticamente con la fidanzata vanno nella casa che un tempo, nella casa delle sorelle Sanderson, che un tempo era anche un museo di maghi e streghe. Sì, lui per sbaglio accende la fiamma nera e ritornano in vita. Il loro obiettivo era sempre lo stesso, ovvero cercare dei ragazzini per avere l'eterna giovinezza e così sopravvivere. Però si scopre che un gatto nero che abitava nelle vicinanze era un nome impronunciabile, Binks, ovvero un uomo che voleva salvare la sorella, che purtroppo non ce l'ha fatta, intendo la sorella, e lui per niente era diventato un gatto. Il film parla di loro che cercheranno di ridurre in cenere le sorelle Sanderson, che avevano attirato milioni di ragazzini proprio per diventare l'eterna giovinezza. Inoltre fanno anche un concilio in una festa di genitori che li costringono a ballare finché non morirono, ma tranquilli, si salvano tutti, nessuno muore. E il film finisce con l'anima del gatto di Binks, che era dentro il gatto, che con la sorella ritornano nell'aldilà.
Ma chi sono le sorelle Sanderson? Sono 3 attrici che hanno legato per sempre i loro nomi a questo film, e sono Sarah Jessica Parker nella parte della sorella strega, quella più giovane e più scema di tutte, e poi c'è Katie Najimy, se così si pronuncia, che in quegli stessi anni faceva la suora cicciona in Sister Act, e poi soprattutto la capa di questa congrega di streghe, cioè la fantastica Bette Midler, con i dentoni e l'acconciatura tutta riccioluta. Una strega terribile, cattivissima, ma che non fa mai paura. È un film Disney, dopo tutto, e è interessante, molto simpatico vedere come queste 3 streghe, che erano morte tanti secoli fa, nel 1600, poi si trovano a dover vivere nella contemporaneità, nella modernità, e loro che erano vissute nel passato si trovano piuttosto in difficoltà con discoteche, aspirapolveri ed altre diavolerie moderne. Il film ha avuto un seguito, per la gioia dei fan, nel 2022 è stato fatto un sequel dove c'è stata una reunion di tutte le attrici. Il film è una fotocopia del film originale, ma è stato molto bello rivedere Bette Midler e le sue compagne sorelle streghe, un pochino invecchiate ma sempre sulla cresta dell'onda.
Una curiosità sul film che ci ha un po' sconvolto noi è stato quando il ruolo di Max Tennyson era stato originalmente offerto non a Domhnall Katz ma a Leonardo DiCaprio, il quale rifiutò per il film Buon compleanno
Mr. Grape. Siamo tornati a Cine Young in una puntata dedicata ad Halloween e tantissimi film che hanno come sfondo questa bellissima, almeno per i bambini, per i ragazzi, festa. Con che cosa continuiamo?
La sposa cadavere.
Bello, un capolavoro assoluto.
Film del 2005 diretto da Tim Burton. Inoltre, una cosa inerente a Tim Burton, dal 10 all'11 ottobre era stato a Torino sulla Mona Antonelliana, cioè ovvero il Museo Nazionale del Cinema. Inoltre la mostra dedicata a Tim Burton è stata è aperta fino al 7 aprile del 2024.
E noi perché non ci siamo andati quando c'era Tim Burton a Torino?
Perché c'emo la scuola.
Ah, ecco, è vero.
La trama parla che il giovane Victor Van Dort si doveva sposare con una ragazza, ovvero da un matrimonio combinato, nel senso che le famiglie sceglievano chi doveva sposare. Però un giorno, mentre era su un bosco, insomma un ambiente naturale, viene rapito da questo spettro, come viene detto nel film, che era in verità una sposa cadavere.
E perché succede questo? Perché Victor, che deve sposare Victoria, è un ragazzo piuttosto imbranato, è innamorato sì di Victoria, però quando ci sono le prove del matrimonio lui fa un po' di confusione, allora va nel bosco e comincia a fare le prove, prende l'anellino, la fede, e lo infila, recitando la formula di rito del matrimonio, ad un ramoscello, a due ramo che sbuca dal terreno. Lui pensa che è un ramoscello di un albero, in realtà è il dito scheletrico di un cadavere, la sposa cadavere, e così si trova catapultato nell'aldilà. E l'aldilà è un posto molto più colorato e divertente dell'aldiquà, perché l'aldiquà è tutto grigio e triste, invece nell'aldilà, lo sai Samuel, ci si diverte un botto, e è tutto colorato e si fanno feste continue, e ci provano a dire alla sposa cadavere di lasciar perdere, che quel ragazzo Victor non è fatto per lei perché è un vivo e lei è morta. E beh, questo crea qualche problema, ma lei, che è morta con l'abito da sposa, vuole vivere questo amore a tutti i costi, e Victor si affeziona un po' a lei, ma il mondo dei vivi e il mondo dei morti non possono mischiarsi, e allora nella notte di Halloween tutti i morti tornano sulla terra per celebrare queste strane nozze. E poi però alla fine i vivi arrivano con i vivi, la sposa cadavere se ne fa una ragione e si dissolve nell'aria in tante farfalle blu.
Inoltre ricordiamo che lo stile di Tim Burton è molto cupo, perché lui, un po' di biografia di Tim Burton, fino a 12 anni ha visto con dei genitori, si può dire tremendi, accanto a un cimitero. Fino a 12 anni che è andato a vivere con la nonna, a 16 anni ci aveva già una casa sua personale. Inoltre, come ha detto Michele, per lui il mondo di qua è un po' è triste, invece quello dell'aldilà è molto divertente.
Sì, il mondo dei morti è molto più divertente del mondo dei vivi, e soprattutto sono molto più divertenti i mostri, quei mostri che Tim Burton nella sua giovinezza vedeva nei film, soprattutto quelli della casa di produzione Hammer inglese, e che lui poi, una volta diventato regista, ha cercato di trasportare nei suoi film, tutti quei film con drammi, Dracula con Frankenstein, con Christopher Lee, che era l'attore di punta di quei film degli anni 60, lui li porta nella sua cinematografia, non a caso anche nella Sposa Cadavere tutti questi attori di quegli anni, degli anni 60, ritornano come voci dei protagonisti. Un film pieno di citazioni, e c'è alla fine anche la citazione più bella mai fatta della celebre frase di Via col Vento: francamente me ne infischio. Bene, la mette Tim Burton nel finale della Sposa Cadavere. Sposa Cadavere che Tim Burton scrive di suo pugno, ma che riprende da una leggenda ebraica. Il film viene candidato agli Oscar nel 2006, è un capolavoro, l'abbiamo detto, però come spesso capita non vince. Perché chi vince, Samuel, quell'anno?
Wallace e Gromit, il cartone preferito della regina Elisabetta II.
E ho detto tutto.
A far parte della grande famiglia di RT Radio. Diventa protagonista. Richiedi la tua canzone preferita o inviaci il tuo messaggio vocale al 379-2952-902.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Mm-hmm.
Siete pronti per un altro film paurosissimo? Bene, ve li raccontiamo noi a Cine Young nella puntata dedicata al cinema di Halloween.
Hotel Transylvania, film del 2012, diretto da Jendy Tartakovsky, è un nome russo, ma vabbè dettagli. La trama parla che in Transilvania Dracula era stufo che gli umani continuavano a odiare i mostri, facendogli capri espiatorio, li torturavano, li uccidevano, e lui decide di creare un hotel, un angolino nel mondo in cui mettere al sicuro i mostri, lasciarli un minuto di vita senza pensare agli umani. E sua figlia non ha mai incontrato un umano in vita sua. E poi arriva uno che ha visitato tutto il mondo, ovvero Johnny, e questa cosa per Dracula è un po'... gli esplode il cervello, è un modo di dire, non gli esplode davvero. E praticamente per lui, per metà film, lui traveste questo umano come Johnny Stein, ovvero il cugino di Frankenstein. Inoltre poi, quando si scopre che in verità è un umano, però gli umani, no, gli umani, i mostri, hanno capito che non tutti gli umani sono cattivi, che ci sono sia buoni che cattivi, come il mondo.
La cosa fantastica di questo film d'animazione è che riunisce in un unico posto, in un unico hotel, tutti i mostri più famosi, appunto, della storia del cinema. Quindi non c'è soltanto Dracula, ma c'è Frankenstein, c'è l'uomo lupo, c'è una mummia, anzi sono due mummie, mi
sì,
pare, no? Divertentissimi, con tutte le loro belle band, insomma tutti i mostri più amati riuniti in un unico posto. E poi ciò di cui parla il film è il rapporto tra generazioni, perché Dracula, che è anche immortale, quindi insomma ha il suo bel da fare, è continuamente alle prese con la sua figlia adolescente, e ci sono varie incomprensioni, insomma questi giovani, questi adolescenti non capiscono mai il mondo dei genitori e viceversa.
Ma Gendy Tartakovsky, non si pronuncia sto nome! Vabbè, avevo detto. Lui, siccome sapeva che doveva fare Hotel Transylvania 2, 3, 4, 100 mila, miliardo. Qui c'ho nel 2015 e già il 2. Praticamente la trama è semplice, parla di un viaggio con il figlio di Mavis e con il gruppetto del primo film, per esempio come Dracula, Frankenstein, la mummia, il lupo e così via, e anche il Blob. Poi c'è il terzo, che in verità c'è il Titanic e il Kraken, l'unico mostro che viene introdotto. Nel 4 invece parla della trasformazione, della metamorfosi, per esempio che Johnny diventa un drago e Dracula diventa umano.
Quindi vediamo se ho capito bene, perché io i capitoli successivi non li ho visti. Quindi Mavis, che è la figlia di Dracula, fa zing con Johnny, cioè zing significa si innamora. Però poi nasce Dennis. E come hanno fatto a fare Dennis con Johnny?
Sbringhete e sbranghete, come hanno fatto con Harry Potter.
Ah, ecco, era sbringhete e sbranghete.
Ma siccome questo film è un film d'animazione, praticamente ci sono i doppiatori, che ci dirà Michele proprio adesso.
Allora, nell'edizione originale il protagonista Dracula è doppiato da Adam Sandler, mentre la figlia Mavis, quella che fa zing, sbrigger, sbrangher e tutto il cucuzzaro, è Selena Gomez, mentre nell'edizione italiana il protagonista Dracula è doppiato da Claudio Bisio, mentre la figlia è Cristiana Capotondi, che è un po' specializzata nel ruolo di figlia, perché noi la ricordiamo, noi degli anni 90 la ricordiamo anche come figlia di Massimo Boldi in Vacanze di Natale 95, e non aggiungo altro.
Io non dico bla bla bla.
Turn up. On the fire department hotline in case I get in trouble later. Not looking for cute little devils or rich silly guys I just want to enjoy. They're having a very good time and behave very bad in the arms of a boy.
There's a she-wolf in the closet.
RT Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Mercoledì di Champions League da dimenticare per Milan e Lazio, battute e surclassate dalle avversarie di turno. I rossoneri crollano a Parigi, travolti 3-0 dal PSG. Al Parco dei Principi il fenomeno Mbappé apre le marcature con un'invenzione nel primo tempo. Di Colò, Muani e Lee, gol che calano il tris. Diavolo adesso ultimo da solo nel girone, ma alla fine delle tre gare di andata non è ancora del tutto compromesso per i ragazzi di Stefano Pioli. Brutta caduta anche per la Lazio, mai in partita a Rotterdam. I biancocelesti cadono 3-1 contro il Feyenoord. Prima sconfitta in Europa per gli uomini di Sarri, che vengono scavalcati in classifica proprio dagli olandesi. Un vero e proprio dominio quello dei padroni di casa, che stendono la Lazio con una doppietta di Jimenez e un gol di Zerouki. Platonico il rigore trasformato da Pedro nel finale. Il Borussia Dortmund, vincendo 1-0 a Newcastle, di fatto rimescola le carte lasciando ancora speranze al diavolo. Questa è la nuova classifica: PSG 6 punti, Borussia Dortmund e Newcastle 4, Milan 2. È chiaro che se i rossoneri vogliono coltivare ancora speranze di qualificazione agli ottavi di finale, nelle gare di ritorno non dovranno più sbagliare. Per quanto riguarda invece il gruppo della Lazio, l'altra sfida Celtic-Glasgow-Atletico Madrid si chiude sul 2-2. Feyenoord al comando con 6 punti, Atletico Madrid 5, Lazio 4, Celtic 1. Come quello del Milan, un girone dove ancora tutto può succedere. E stasera tocca a Roma ed Atalanta in Europa League e alla Fiorentina in Conference League contro rispettivamente Slavia Praga, Sturm Graz e Čukaritski. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Apre il programma sul centrale in mattinata Matteo Arnaldi, numero 46 del mondo, ma ormai prossimo alla top 40, che prova a fare lo sgambetto alla terza testa di serie del seeding, il russo Andrei Rublev, al quale manca solo una vittoria per la qualificazione alle ATP Finals. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. Sarà invece derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il primo ha superato al debutto l'americano Ben Shelton. Il piemontese, ripescato come lucky loser dopo il ritiro di McDonald, ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo. Tre i precedenti, tutti del 2023, con l'alto atesino sempre vincente. I due azzurri scenderanno in campo non prima delle 17.30. Chiudiamo con l'NBA, notte da ricordare per Luka Doncic, che brilla nella sfida più attesa, quella che sanciva il debutto di Wembanyama con i San Antonio Spurs. Il francese mette a referto solo 15 punti, mentre lo sloveno va in tripla doppia e firma 33 punti nel 126-119 dei Dallas Mavericks. Vincono i Celtics sui Knicks e Miami, che sconfigge Detroit. Successi anche per Sacramento e i Cavaliers. Cade Washington nonostante i 16 punti di Gallinari. E dalla redazione sportiva per ora è tutto. A più tardi. RT dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
l'ultimo spazio di Cine Young. Vorrei che questa puntata non finisse mai, come vorrei che non finisse mai la notte di Halloween, la notte delle streghe. Ultimo film di cui parliamo oggi, che cos'è, Samuel?
La famiglia Adams, no, 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 non quello degli anni 90. Volevate che facessimo quello?
Io volevo che facessimo quello perché io sono un po' vecchietto e quindi sono affezionato a quella versione con Angelica Houston che faceva Morticia. Era un film bellissimo. Invece, visto che tu sei un post millennial, facciamo la versione d'animazione del 2019.
Sì, diretta da un doppiatore che ha fatto quasi tutti i film della DreamWorks. Almeno c'era lui in un cameo, che era un doppiatore sui film della DreamWorks, che mo ne parleremo dopo questo speciale. Vabbè, la trama parla che gli Adams era una famiglia strana, giocavano con le bombe, i coltelli per loro erano come, che ne so, giocattoli. Praticamente vengono banditi da una cittadina perché considerati strani. E loro e la famiglia di Gomez e Morticia, inoltre ricordo Gomez nella versione italiana è doppiata da Pino Insegno, vanno sulla casa, anche loro fanno sbrinchete sbranchete, insomma il cucurro, e fanno i figli, ovvero Foxy, uno pazzo che gioca con le bombe, e Mercoledì creepypasta. Creepypasta vuol dire quando uno è inquietante. Praticamente Mercoledì un giorno vede sulla casa un palloncino rosso, e inoltre c'è un riferimento a It, perché la madre dice: io l'avevo già visto un palloncino rosso, era su un film di un pagliaccio. E perciò c'è un rimando a uno dei più grandi film horror di sempre, ma anche uno della letteratura, ovvero Il pagliaccio It. Vabbè, non parliamo adesso di It. Mentre scopre il mondo moderno che l'antagonista principale del film è una che vende le case, perché voleva ristrutturare la casa degli Adams, considerata vecchia, e praticamente volevano anche distruggere perché gli Adams erano strani. Perciò si ritorna un po' a com'era l'inizio del film, ovvero l'odio contro delle famiglie strane. E praticamente il film finisce con loro che faranno pace, e noti con lo zio Fester che si innamora di quella che vendeva le case.
Zio Fester, che nella versione italiana è doppiato da Raul Bova. E sì, la famiglia Adams, che è una serie televisiva inventata negli anni 60, ci parla proprio di questo, cioè di una famiglia diversa, ma nella sua diversità è molto più simpatica e molto più umana di tanti mostri che abitano invece nel nostro mondo e che sembrano normali.
Dopo 2 anni dall'uscita del film fecero il 2, che in differenza del primo, che aveva fatto sì successo, fu un'enorme monnezza, cioè dei soldi sprecati per niente. A me mi è piaciuta questa, come quello che ho detto, è soggettiva, non oggettiva.
Però ha avuto il merito di rilanciare la famiglia Adams, che in realtà non è mai passata di moda dagli anni 60 in qua, e ha dato modo lo scorso anno di poter realizzare la serie televisiva ideata, prodotta e diretta nei primi 4 episodi da Tim Burton, tutta dedicata ad uno dei personaggi più importanti e più famosi della famiglia Adams, e cioè Wednesday, Mercoledì, e famoso e virale è diventato il ballo che fa Mercoledì nella festa studentesca.
Oh, dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my hands, hands, and the picture now, pink velvet.
Salutiamo anche la prof di inglese di Samuel, che ci sta sicuramente seguendo e sarà contentissima di quest'ultima performance. Salutiamo anche tutti voi e già vi diciamo che oggi non c'è bastato, faremo un'altra puntata speciale sui film di Halloween. Per il momento diamo l'appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. The Addams Family.
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.